Time is now.
Ben scavato, vecchia talpa. Indagine radiofonica sugli servizi segnalati dagli ascoltatori. Per le vostre segnalazioni, ben scavato, @controradio.it. WhatsApp 366 6260 155. Telefono diretta 055 73 99933.
Time is now.
Alle 9.38 minuti di mercoledì 7 novembre, ben scavato vecchia talpa, torna dunque in onda, ben ritrovati da Chiara Brilli, saluto in studio con me Leonardo Improta.
Ciao Chiara, buongiorno.
E allora torna ben scavato dopo 15 giorni, una trasmissione a cadenza quindicinale, infatti torneremo poi il 21 di novembre con risposte derivanti dalle vostre segnalazioni nel corso della trasmissione. Avete sentito tutti i riferimenti in sigla per poterci contattare, ma anche sulla nostra pagina Facebook è in corso la diretta contro Radio Firenze. Noi appunto nell'arco delle due settimane di tempo che abbiamo cerchiamo, indaghiamo, scaviamo per ottenere delle risposte che vi possano soddisfare o quantomeno insomma dare un segnale del nostro interessamento. Partiamo da Marco, Rachele e Cecilia che ci hanno scritto relativamente, Marco e Rachele, per la possibilità di avere delle telecamere da porre su determinate piste ciclabili che spesso e volontieri vengono violate dai ciclomotori, e Cecilia invece per conto del gruppo Facebook Social Street Bella Riva di Firenze per una problematica di sicurezza sul Lungarno Aldo Moro. Sentiamo dunque la risposta che ci ha dato l'assessore alla mobilità del comune di Firenze, Stefano Giorgetti. Senta, ci arrivano numerosi messaggi WhatsApp e innanzitutto riguardano le piste ciclabili. Un continuo passaggio nell'area pedonale e pista ciclabile di Piazza Vittorio Veneto di ciclomotori a velocità sostenuta, ci segnala Rachele. Una telecamera no, la stessa ipotesi di una telecamera ci viene richiesta da Marco sul ponte della tranvia, che ci dice dovrebbe essere a esclusivo uso di pedoni e ciclisti, ma spesso c'è un passaggio di motorini e scooter anche a velocità elevata.
Ma questo non dovrebbe succedere, il fatto di poter mettere delle telecamere, questo lo possiamo vedere senza grossi problemi. Voi sapete che poi il posizionamento delle telecamere viene stabilito insieme alla prefettura i punti dove mettere le telecamere in città, non ne stiamo mettendo tantissime rispetto a quelle che c'erano quando abbiamo iniziato il mandato, sicché io non credo sia un problema, registro le segnalazioni da questo punto di vista.
Una segnalazione dettagliatissima, magari appunto la inoltriamo per mail, arriva da un gruppo che è nato diverso tempo fa, Social Street Bella Riva, che si occupa appunto di socializzare problematiche che riguardano quella zona. In particolar modo segnalano la sicurezza stradale sul Lungarno Aldo Moro. Dice: l'assetto stradale è stato risistemato e ci sono meno avvallamenti e buche, la strada si presenta quindi molto migliorata, però per di conseguenza le auto tendono ad andare a velocità più elevata. Insomma, non esistono autovelox o controlli mobili su quel tratto del Lungarno, c'è una scuola elementare lì, le strisce pedonali sono a ridosso di cassonetti davanti all'hotel Columbus. Chiedono un incontro eventualmente appunto con lei Giorgetti e in qualche modo di intervenire, o sincronizzando i semafori davanti alla scuola, o mettendo un cartello rallentare o un autovelox. Può prendere in carico questa situazione?
Certo, più che volentieri. Certo, voi mandatemela pure e facciamo una verifica e vediamo già quali sono gli interventi che si possa fare nell'immediato, quindi quelli probabilmente meno strutturali, ma se li possiamo fare li facciamo subito, senz'altro.
E noi non abbiamo perso tempo e abbiamo inoltrato la mail con il caso ad assessore.giorgetti@comune.fi.it, che è l'indirizzo degli uffici dell'assessorato appunto alla mobilità. Ci hanno risposto con una mail dettagliata che non credo soddisfi in realtà le esigenze del gruppo di cittadini Social Street Bella Riva, in quanto ci viene detto che gli impianti semaforici servono per regolare nel tempo l'avanzamento delle correnti di traffico in un'intersezione o in un tronco stradale. Il controllo della velocità non rientra quindi tra i compiti degli impianti semaforici. In merito all'impianto Colombo Minghetti si fa presente che era necessario un adeguamento per la svolta a sinistra in via Minghetti. L'isola spartitraffico è stata definita in sede di sistemazione delle alberature centro carreggiata, tenendo conto della distanza di rispetto tra le radici degli alberi e i plinti di fondazione dei pali semaforici. Insomma, c'è tutta una lunga spiegazione che riguarda l'assetto attuale di Lungarno Colombo, che noi inoltreremo direttamente a Cecilia e al gruppo, cercando di capire se si può però instaurare un dialogo su questo nel merito con l'amministrazione per introdurre magari delle modifiche che non sono né un autovelox né una sincronizzazione dei semafori, ma qualcosa che comunque possa mettere maggiormente in sicurezza il transito pedonale sul Lungarno Aldo Moro. Veniamo invece ad una, Leonardo, possiamo dire un tema caro a Bescavato Vecchia Talpa, sì, e non solo, che è quello delle cantierizzazioni. Ci chiedono spesso e volentieri quando vengono tolte le reti delle vecchie cantierizzazioni della linea della tranvia prolungata fino a Careggi, in particolar modo le reti della Fortezza d'Abbasso. Sentiamo sempre in merito Giorgetti.
Non conosco esempi esattamente, nel senso che io tutte le settimane chiamo gli uffici e gli invito a fare quanto prima e mi parlano sempre di alcuni giorni per poter risolvere il problema legato tra i collaudatori, l'impresa e la consegna dei documenti per poter prendere in carico queste aree che non sono sulla Fortezza, sono delle aree anche legate a dei parcheggi. Tutte le settimane sono buone per prendere in carico queste aree, quindi io spero che questa sia l'ultima settimana. Aspettiamo.
Insomma, non che ci possa fare un granché l'amministrazione se non sollecitare, ma anche noi a nostra volta sollecitiamo Giorgetti, insomma, speriamo che questa pressione porti a dei risultati. Nel frattempo, Leonardo, ricordiamo i nostri numeri, riferimenti mail per poterci contattare e mandare delle segnalazioni, indicazioni che, lo ricordiamo, riguardano disservizi, lungaggini burocratiche, segnalazioni che riguardano le problematiche inerenti sia all'amministrazione, la latitanza dal punto di vista istituzionale, ma anche cose che non vanno bene nella gestione quotidiana, sia da un punto di vista della manutenzione, della sicurezza, delle pratiche, insomma nella quotidianità, quali sono le problematiche che pensate possano aver bisogno di una mano attraverso anche l'intervento di Bescavato Vecchia Talpa.
Sì, certo, potete scriverci come sempre al numero WhatsApp 366 6260 155, o in alternativa alla nostra mail benscavato@controradio.it.
E allora veniamo ad un argomento delicato e anche abbastanza articolato. Ci ha scritto Monica in riferimento alla funzione del giudice tutelare per un caso specifico, Leonardo.
Sì, ci ha scritto Monica, il cui compagno è deceduto un anno e mezzo fa, madre di una figlia minorenne alla quale è stato affidato un giudice tutelare. La figlia di Monica ha ereditato un immobile dal padre su cui grava un mutuo, che è stato oggetto di una proposta d'acquisto e che sarebbe quindi interesse del minore vendere. Il 15 luglio è stata depositata la richiesta di autorizzazione della vendita, ma ad oggi, dopo 3 mesi, tale richiesta non è stata vista dal giudice tutelare. Monica denuncia il fatto che nessun compratore è disposto ad aspettare 3 mesi dopo aver fatto un'offerta e che con questo comportamento non viene tutelato il minore.
Non so se avete capito, in realtà è anche molto semplice, c'è una questione di tempistica che riguarda una compravendita di un bene di proprietà della minore che però è gestito dal giudice tutelare. I tempi sono importanti perché nelle compravendite si sa, insomma, se uno fa una proposta d'acquisto può ricevere anche una risposta in tempi brevi, e Monica ha paura appunto che gli interessi di sua figlia non vengano tutelati adeguatamente. In particolar modo mi ha colpito una frase che ha evidenziato nella sua lettera: all'avvocato che faceva presente l'urgenza dell'autorizzazione, il giudice tutelare ha risposto: tutti avete fretta. E noi abbiamo cercato di capirne di più, abbiamo chiesto un parere all'avvocato Gerardo Spira, che siamo riusciti a contattare tramite l'associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori, infatti è l'avvocato, il legale di riferimento dell'associazione. Sentiamo cosa ci ha risposto.
Quando sento il problema dei minori affrontato dal tribunale in generale, allora mi allarmo. Mi allarmo perché la materia non è stata affrontata e non viene affrontata secondo i principi della Carta Costituzionale, dei diritti dei minori e i diritti della persona. La risposta del giudice tutelare di Firenze non mi ha trovato sorpreso. È una risposta che ritengo irrispettosa nei confronti della minore, caduta tra l'altro per la morte del padre nella condizione di estrema tutela. La riflessione della signora vedova, madre della minore, è quella che tutti i giorni leggiamo poi sulle pagine della cronaca e ritroviamo in tanti atti che si producono nei tribunali per avere risposte più o meno adeguate in tempi accettabili, e questo non è. Il cittadino chiede che il suo diritto venga assolto in tempi consentiti. Se il cittadino ha il diritto, qualcuno ha un obbligo, e quando gli obblighi, adempimenti e servizi sono molti, come il caso della minore di Firenze, il responsabile della macchina, che in questo caso è il presidente del tribunale, ha il dovere di organizzarla secondo necessità, prelazioni e priorità. Il carico di lavoro non è una giustificazione, è un problema di organizzazione interna del tribunale, non del cittadino. Non credo che la risposta data dal giudice tutelare di Firenze alla signora in difficoltà sia stata una risposta responsabile. Quel magistrato avrebbe dovuto dare una risposta certa. La minore avrebbe diritto ad una maggiore attenzione e soprattutto a un maggiore rispetto della sua difficoltà. A mio avviso, la signora ha una sola strada: deve andare a chiedere al presidente del tribunale tempi certi su questa questione, perché il danno sarà grave per la minore, ma sarà un danno che eventualmente, per responsabilità del magistrato, potrà pagare domani la comunità, e questo non è giusto. Deve rispondere quel magistrato.
L'avvocato Gerardo Spira dell'Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori, mi sembra, Leonardo, che sia stato molto chiaro. Risposta sì, certa in tempi certi per la tutela di un diritto, che è il diritto appunto di un minore, quindi ancora più importante. Inoltreremo la risposta a Monica con i riferimenti anche all'associazione genitoriseparati.it, che ci ha dato la possibilità di ottenere questa consulenza. Alle 9:49 minuti salutiamo invece per un altro argomento in collegamento in diretta con noi il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora Falchi, lei nei giorni scorsi ha annunciato una promessa mantenuta: la riorganizzazione delle linee degli autobus per Querceto e Colonnata, un servizio di trasporto pubblico che era stato da molti utenti e cittadini richiesto. Adesso, insomma, cosa è cambiato?
Ma è cambiato che con la riorganizzazione di tutto il trasporto pubblico su gomma dell'area fiorentina, in seguito all'entrata in funzione della linea della tranvia, abbiamo rimesso mano tutti insieme, tutti i comuni, alla riorganizzazione appunto del trasporto su gomma. Questo ha consentito su Sesto di poter inserire l'allungamento di una linea che già esisteva, che era il 57, e che però adesso non si fermerà più, anzi non si ferma già più da sabato scorso in Viale dei Mille, ma copre tutta la parte nord di Sesto Fiorentino, quindi tutta la zona di Camporella, Colonnata e Querceto. Era un servizio che fino al 2011 era garantito da un'altra linea, che però fu tagliata a seguito delle riduzioni forti dei fondi per il trasporto pubblico locale fatta dal governo Berlusconi nel 2011. Da allora però non esisteva più, come dicevo prima, nessuna linea che coprisse la parte alta di Sesto. Con questa riorganizzazione siamo riusciti a riportare una linea di autobus che collegherà quindi Calenzano, la parte alta di Sesto, e poi la zona di Novoli, fino a ricondursi alla nuova linea della tranvia che diciamo nei prossimi mesi prenderà il via, la linea 2 della tranvia.
Sappiamo quanto è importante creare una rete di collegamento tra i tre poli universitari, lo scientifico di Sesto, il design campus di Calenzano e Novoli, anche per dare un'idea proprio di area metropolitana che possa incidere positivamente nel percorso di formazione.
Sì, non c'è solo il tema giustamente della copertura, per così dire, della parte nord di Sesto Fiorentino, ma c'era anche un tema forte, era quello di collegare i vari poli universitari, quindi il campus di design, il corso di laurea di design industriale a Calenzano, il polo scientifico di Sesto Fiorentino e poi il polo, diciamo, di Novoli dell'università. Con questa linea, con la nuova linea 57, vengono appunto coperti tutti e tre i poli universitari. Anche questo credo sia un elemento molto importante che aiuterà anche il miglioramento, tra l'altro, l'incremento delle corse rispetto a quelle attuali, anche le parti di città che erano già coperte dal 57. Quindi penso da questo punto di vista sia stato fatto un buon lavoro con risorse che purtroppo non sono mai state reintegrate dal 2011, quindi dobbiamo noi comuni, città metropolitana e regione fare fronte a richieste ed esigenze della città di trasporto pubblico molto importanti, ma con i fondi che non sono mai stati reintegrati dal 2011, quindi diciamo è un elemento di grande difficoltà. Però penso che con la riorganizzazione che abbiamo fatto, sono convinto che siamo riusciti a dare una risposta migliore rispetto a quella del passato.
In conclusione di collegamento, approfittiamo della sua presenza telefonica con noi perché questa mattina ci è arrivata una segnalazione al 366-6260-155 da parte di un ascoltatore. Via dei Mille a Sesto è interrotta, ci diceva, intorno alle 8 per lavori, causando una gran confusione. Non c'erano cartelli nei giorni precedenti, almeno chiaramente notabili. È a conoscenza di questa cosa? Ci può dare delle informazioni?
So che sono previste, sono in corso dei lavori di asfaltatura di Viale dei Mille, è un'arteria piuttosto importante e quindi chiaramente quando si interviene con i lavori crea sempre difficoltà. Informazione ne era stata data, non so dire a questo punto se in maniera più o meno accurata, però sicuramente informazione quando vengono fatti lavori di questo tipo viene data con la cartellonistica, con le informazioni utilizzando i canali informativi del comune. Purtroppo, essendo un'arteria importante, dovendo intervenire in questo periodo, non essendo potuto intervenire nel periodo estivo, si cerca di concentrare le riasfaltature importanti nei periodi di luglio e agosto, però non è possibile in due mesi fare tutti i lavori che sono necessari fare, quindi quando avvengono in periodi come questo creano indubbiamente dei disagi, mi dispiace, ma saranno molto limitati, ecco, insomma, strettamente ai giorni di intervento.
Grazie a Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto, per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
E proseguiamo con le nostre segnalazioni, ce ne arriva una al 366-6260-155, si parla di ossimori urbani, per esempio il passaggio pedonale dal ponte della tranvia verso Lungarno del Pignone abbandonato e le rastrelliere in piazza della stazione. Sulle rastrelliere siamo intervenuti e l'assessore Giorgetti si è impegnato dicendoci che verranno ripristinate quelle che erano presenti prima della tranvia e ne verranno poste delle nuove. Insomma, comunque vi chiediamo di mandare delle segnalazioni un attimo più articolate, specifiche e con un nome, anche per darci modo di agevolarci, insomma, anche nel nostro lavoro di inquadramento della questione per poi poter intervenire. Alle 9:54 minuti in Vescavato Vecchia Talpa ci occupiamo adesso della targa commemorativa per i DDN su Ponte Vespucci. Ci arriva una segnalazione proprio da un ascoltatore, da Cristiano.
Sì, ci ha scritto che era marzo quando sul nostro sito appunto compariva la notizia della targa.
Eh sì, la richiesta era contenuta in una mozione sottoscritta da vari consiglieri, tra cui Movimento 5 Stelle, Firenze Riparte a Sinistra, la Firenze Viva, ma anche Bassi del PD con l'ESEI di MPD e Amato del Potere al Popolo, che chiedevano appunto di provvedere a collocare nel luogo dove era avvenuto l'omicidio una targa commemorativa per i DDN.
Cristiano ha continuato poi dicendo che poiché nel frattempo niente è successo in questa direzione, dal settembre scorso ha provato a scrivere per 3 volte via mail al sindaco, senza ottenere però alcuna risposta.
E noi ci siamo occupati della questione inoltrando il tema proprio ad uno dei firmatari della mozione, cui poi seguì una delibera di giunta del maggio scorso, Tommaso Grassi, consigliere di Firenze Riparte a Sinistra, che ci dice: abbiamo proprio 2 settimane fa chiesto lumi in consiglio, ci è stato risposto che la prefettura deve dare la deroga prevista dal regolamento rispetto ai 10 anni dalla morte per apporre la targa, ma entro l'anno dovremmo avere l'ok anche dalla sovrintendenza che serve per apporre la targa essendo in area vincolata. Dunque c'è un iter particolarmente rigido. Con Grassi però siamo in contatto per avere aggiornamenti che riferiremo nella prossima puntata di Vescavato. Al momento questo è lo stato dell'arte di cui diamo conto a Cristiano. Una segnalazione invece ci arrivava sulla tassa di soggiorno rispetto agli Airbnb.
Sì, ci ha risposto l'assessore Pella su questa notizia appunto scrivendoci che l'articolo 3...
Inquadriamo la richiesta. Giusto, effettivamente giusto. Non ho dato conto di quello che Andrea ci chiedeva. Andrea, per necessità sue personali, sì, è un residente di Firenze, ha dovuto affittare una camera, prendere in affitto una camera, una stanza tramite Airbnb, gli hanno fatto pagare la tassa di soggiorno. Appunto. E lui diceva: ma è possibile che io da residente debba pagare questa imposta? In effetti non ci aveva visto male.
No, assolutamente, perché Pedro ci ha risposto che l'articolo 3 del regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Firenze già dal 2011 prevede che l'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Firenze che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2. Pertanto i fiorentini sono esenti dal pagamento dell'imposta. Il turista, quindi, che usufruisce della piattaforma Airbnb, al momento della prenotazione deve comunicare che è un soggetto residente e che di conseguenza non deve versare l'imposta. In tal senso è quindi opportuno contattare Airbnb per chiedere il rimborso inviando documentazione idonea.
E quindi, insomma, dagli uffici del comune abbiamo la certezza che Andrea può chiedere questo rimborso. In effetti ci ha ringraziato quando lo abbiamo aggiornato per mail, ci ha promesso anche una tessera sospesa del Contro Radio Club. Insomma, cerchiamo di coccolare i nostri ascoltatori anche in vista della campagna del club. Ci ringraziano tramite le tessere, a noi non può farci altro che piacere. Un'ultima segnalazione di cui dovremo occuparci prossimamente ci è arrivata invece per mail a bescavato@controradio.it. È da quando sono cominciati i lavori e hanno chiuso la strada, parliamo di via del Biancospino a Firenze, che qui dove vivo è cominciato il caos. I cartelli sono stati messi male, le persone prendono sensi unici in controsenso e nessuno fa nulla. Ce ne occuperemo davvero, perché le dinamiche che riguardano i cambi di viabilità e poi il corrispettivo cambiamento delle abitudini di transito anche nelle zone può diventare davvero un problema per chi ci vive. Mentre ci arriva un messaggio su WhatsApp al 366-6260-155, vorrei sapere i tempi di termine lavori del collegamento pedonale tra il ponte della tranvia e Lungarno del Pignone, da quel che vedo abbandonato da diversi anni con relativa rete arancione e reticolato metallico. E questa è la segnalazione di Marco, che ci ha sentito in onda e ha circostanziato la segnalazione. Ti ringraziamo Marco, perché questo ci dà modo appunto di andare a scavare. Ben scavato Vecchia Talpa tornerà dunque mercoledì 21 novembre alle 9.35 circa su Controradio, ma voi potete anche avere aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook Bescavato Vecchia Talpa, dove riproporremo anche l'audio della trasmissione con tutti i contributi degli ospiti che sono stati con noi. Grazie a Leonardo Improta, rimanete sulle frequenze di Controradio.
Ciao.
The time is now.
Ben scavato Vecchia Talpa. Indagine radiofonica sui servizi segnalati dagli ascoltatori. Per le vostre segnalazioni, bescavato@controradio.it. WhatsApp 366-6260-155. Telefono diretta 055 73 999 33.
Time is now.